Radio Giornale.
Buongiorno da Giuseppe Limoncello. Emergenza coronavirus, cala il numero dei morti in Cina ma si amplia la diffusione nel mondo, nuovo caso anche a Sondrio, salgono a 12 intanto le vittime in Italia. In Italia c'è un crollo delle prenotazioni, cancellato il 40%, si teme una fuga dei turisti, arrivano le prime disdette anche per il Ticino. Ieri l'annuncio del primo caso in Ticino, per taluni qualche perplessità sulla ristrettezza dei dettagli, ne parleremo con un esperto di comunicazione e politiche sanitarie. Una bomba artigianale esplosa nel piazzale delle scuole sud a Bellinzona, danni materiali, nessun ferito ma l'ordigno valutato come potente. Suicida per cyberbullismo, si apre oggi il processo nel Canton Zurigo per la vicenda di Céline, la tredicenne di Spreitenbach, morta nel 2017. Il suicidio assistito, attivo, un diritto. In Germania la Corte Costituzionale ribalta la legge, finora permessa solo l'assistenza passiva nell'accompagnamento. L'avete dunque sentito nei titoli, il coronavirus si diffonde nel mondo ma provoca meno morti in Cina. Questa è l'istantanea dell'epidemia da Covid-19. Andrea Ostinelli ci ha raggiunto in studio, cominciamo da qui con gli ultimi aggiornamenti.
Direi proprio di sì, in fondo la buona notizia dal fronte coronavirus è proprio questa. Nel paese più colpito in assoluto, nelle ultime 24 ore, la mortalità è stata la più bassa da più di 3 settimane a questa parte. I decessi sono stati 52, 19 in meno rispetto alla vigilia. Il picco dell'epidemia sembra dunque essere alle spalle. Le cose però non stanno così in Corea del Sud, il secondo paese più esposto per numero di contagi, con oltre 1.100 casi e 12 morti accertati. La situazione è definita grave dal presidente Moon Jae-in. Preoccupante anche la realtà dell'Iran, dove oggi la TV di Stato ha annunciato altri 4 decessi, portando il totale a 19.
Tra ieri e oggi, lo anticipavamo, il coronavirus è stato riscontrato in nuovi stati.
Sì, e lo sappiamo bene in Svizzera, ieri in Ticino la conferma del primo caso da noi, ma anche Austria, Croazia e Algeria allungano la lista, e il Covid-19 ha fatto la sua apparizione anche in America Latina, a San Paolo del Brasile. In tutto i paesi in cui è presente questa forma di polmonite virale sono oltre una trentina, almeno una quarantina finora i morti confermati e oltre 2.700 i contagi, cifre queste, Cina esclusa. Lì si parla di oltre 78.000 contagi. In Europa invece il fronte del Covid-19 è in Italia, con oltre 374 infezioni verificatesi in gran parte in Lombardia, 12 finora le vittime, quasi tutte anziane e già debilitate da patologie gravi. Per la prima volta però sono stati diagnosticati casi fra i minori, per i quali l'infezione è più leggera, e proprio fra i minori un secondo caso di contagio da Covid-19 in provincia di Sondrio è stato confermato pochi minuti or sono. Si tratta della compagna di scuola del 17enne ricoverato a Lecco nei giorni scorsi. Lei sta bene, non presenta alcun sintomo e si trova già in isolamento nella sua abitazione in Valchiavenna. Concludo con un'ultima annotazione che riguarda Tenerife nelle Canarie. Lì da ieri si trova in quarantena un numero imprecisato di cittadini svizzeri dopo che un medico italiano era stato riscontrato positivo al Covid-19. Tutti, medico e confederati, stanno bene.
E come ricordava Andrea Ostinelli, in Italia si sono registrati i primi 5 casi di coronavirus su minori, 4 in Lombardia, 1 in Veneto. I contagiati salgono dunque a 374. Ma oltre al numero dei contagi, a preoccupare il governo italiano sono gli effetti negativi che il coronavirus sta avendo sull'economia, in particolare su uno dei settori trainanti per il paese come il turismo. Ci dice di più Anna Valenti.
Sono due delle aree più produttive del paese, ma più che essere fonte di ricchezza in questo momento sono fonte di contagio. Lombardia e Veneto infatti sono le due regioni focolaio dell'infezione da coronavirus, ma il Covid-19 rischia di mietere un'altra vittima all'economia italiana. Basti pensare che da sole le province lombarde di Pavia, Lodi, Cremona, Milano rappresentano il 12% del prodotto interno lordo italiano. Ma non solo industrie, il Lombardo-Veneto è importante anche per un altro settore fondamentale, il turismo, come sottolinea il direttore di Confturismo Alberto Corti.
Abbiamo due grandissimi attori turistici che sono Venezia e Milano, seconda e terza città dopo Roma come attrattore turistico italiano.
E man mano che i numeri dei casi positivi al coronavirus crescono in Italia, scendono le prenotazioni in maniera drammatica.
In questo momento il turismo sta perdendo su scala nazionale circa 30 milioni al giorno in termini di perdita di spesa, sono oltre 200.000 presenze in tutta Italia turistiche al giorno che mancano all'appello.
Cala la domanda dall'estero, ma cala anche la domanda interna e ad essere compromessa non è solo la Pasqua.
Ma la cosa che più ci preoccupa è che in questo momento addirittura la psicosi porta a disdire o a non programmare vacanze di lunga gittata, cominciano ad arrivare segnali di ripensamento su vacanze per l'estate, periodo nel quale francamente anche nella peggiore delle ipotesi tutto questo sarà ampiamente passato e finito. Insomma, veramente la psicosi sta andando molto al di là della realtà dei fatti.
E così, insieme alle prenotazioni, rischia di crollare anche il prodotto interno lordo. Alberto Corti.
Vedo tre numeri, con circa 180 miliardi all'anno di valore aggiunto, contribuisce a più del 10% del PIL italiano. Sul versante dell'occupazione abbiamo l'11% dell'occupazione totale. Terzo dato che è importante, il turismo esporta, e noi per esportazione intendiamo la spesa degli stranieri in Italia, esporta più di 40 miliardi di euro all'anno, che vuol dire che sulla bilancia commerciale il turismo dà un saldo positivo di circa 17 miliardi all'anno.
Una situazione che ha spinto gli operatori del settore a interpellare il governo per chiedere di poter dichiarare lo stato di crisi.
E se in Italia, come hai sentito, il turismo sta soffrendo, in Ticino già si registrano le prime disdette anche di una certa importanza, aziende che annullano prenotazioni alberghiere o riservazioni di sale dove si sarebbero dovuti tenere dei meeting. Daniela Giannini ne ha parlato con Angelo Trotta, il direttore di Ticino Turismo.
Sì, chiaramente la notizia di ieri del primo caso. Oggi sono arrivate le prime cancellazioni di riservazioni, sono casi sporadici, bisogna anche distinguere tra il turismo leisure, cioè le persone singole, e le aziende, però sì, al settore stanno pervenendo già le prime cancellazioni.
Disdette, non è ancora un crollo, l'abbiamo detto, ma si può immaginare facilmente che in un futuro immediato aumenteranno le persone che preferiranno disertare il Ticino. Cosa pensate di fare?
Adesso chiaramente è molto presto, perché è un po' una doccia fredda per tutti. Diciamo che in pochissimo tempo siamo passati a tre fasi, quando è scoppiata in Cina, e questo già aveva un impatto relativo poco sul Ticino, ma sul turismo in Svizzera era un impatto relativamente importante. Poi dopo, di colpo, nell'ultimo weekend si è sviluppato il caso Italia in tutta la sua gravità, direi, ma anche mediatizzazione, no? E adesso bisogna anche vedere cosa succede al di là del Ticino, cioè se ci saranno più casi nel resto della Svizzera, come si evolve la situazione in Italia. Quindi chiaramente il settore turistico non può fare molto, insomma i flussi turistici si muovono come sono. Quello che possiamo fare noi è comunicare bene e poi vedere se la cosa dovesse peggiorare, se ci possono fare azioni.
Proprio per fronteggiare la situazione, in collaborazione con Svizzera Turismo, in queste ore è in corso la creazione di una task force ticinese alla quale parteciperanno i direttori delle 4 agenzie turistiche regionali e i rappresentanti del settore alberghiero e campeggi.
Aggiungo che nel tardo pomeriggio ci saranno nuove informazioni da parte delle autorità ticinesi che la RSI diffonderà in tempo reale sui suoi canali informativi, in TV, in radio e su web. Parlavamo delle prime disdette dopo l'annuncio del primo caso di positività in Ticino, una comunicazione effettuata ieri dalle autorità politiche, sanitarie e cantonali, e che in taluni ha sollevato qualche perplessità per la modalità scelta, quella di fornire pochi particolari con l'obiettivo dichiarato di gestire la situazione senza creare panico e anche di tutelare la privacy del paziente. Ne abbiamo parlato con un esperto di comunicazione e politiche sanitarie, Emiliano Albanese, professore ordinario di salute pubblica alla Facoltà di Scienze Biomediche e direttore del nuovo Istituto di Salute Pubblica dell'Università della Svizzera Italiana. Come giudica, professor Albanese, questa scelta comunicativa?
La giudico corretta dal punto di vista individuale, ma anche dal punto di vista della tutela della salute pubblica e della riduzione del rischio. E lo è perché sono comunque state prese le misure corrette per ridurre l'esposizione al rischio delle persone che comunque lì sono intorno, quindi non c'è un rischio di contagio per le persone che non sanno dove si trova questa persona, quindi è corretto.
È una scelta però diversa da quella che è stata fatta altrove, per esempio in Italia, a pochi chilometri di distanza da noi?
Sì, Sì, è una scelta diversa perché rientra in una strategia diversa, non solo di comunicazione ma anche di salute pubblica, per diminuire da una parte il rischio di diffusione delle infezioni da coronavirus, ma anche dall'altro le reazioni un po' scomposte della popolazione generale a un rischio percepito che è molto molto complicato da comunicare e da capire.
Comunicare il rischio quindi è particolarmente difficile, secondo lei?
Sì, la comunicazione del rischio è sempre difficile, lo è nella relazione medico-paziente a livello individuale, lo diviene ancora di più quando il livello di incertezza relativo a una malattia, come nel caso del coronavirus, è altissima, perché di questa malattia conosciamo poco, ma conosciamo soprattutto molto poco di questo virus.
Ecco, il livello di incertezza è alto, lei sottolinea, ma la stessa vaghezza non può alimentare apprensione e timore nell'opinione pubblica e quindi ottenere l'effetto diverso, opposto a quello cercato?
Sì, può farlo, però è anche corretto sottolineare quali sono invece le conoscenze che abbiamo acquisito in questo breve tempo. Sono tante, sono robuste e sono quelle che indicano nella prevenzione lo strumento migliore per riuscire a controllare questa epidemia.
Ma la prevenzione non passa anche attraverso l'informazione precisa, per esempio sapere i luoghi frequentati dalle persone contagiate?
Non direi, direi che il messaggio positivo della prevenzione, che può riguardare e deve riguardare tutta la popolazione in ogni momento, indipendentemente dall'esposizione reale del rischio, è quella di avere delle pratiche sanitarie semplici, come per esempio evitare di starnutire nelle proprie mani, ma farlo nell'angolo del gomito, lavarsi le mani 10 volte al giorno, evitare luoghi affollati, che vale per tutte le malattie infettive con base virale.
In Italia il Premier Giuseppe Conte ha chiesto al RAI, all'ente di Stato di informazione pubblica, di abbassare i toni. Ecco, che cosa vuol dire abbassare i toni in questo caso?
Vuol dire che il sensazionalismo non aiuta assolutamente la partecipazione attiva della popolazione e delle comunità, che è cruciale in questi interventi di salute pubblica. Quindi era un richiamo ad evitare il sensazionalismo tipico, per fare un esempio fuori dal contesto, degli incidenti aerei, per capirci. È un richiamo corretto.
Ma non c'è il rischio anche di porre dei limiti in qualche modo all'informazione? Non vorrei arrivare a parlare di censura.
No, non credo. Credo che invece ci sia la necessità di chiarire quali sono i messaggi positivi che l'informazione, soprattutto nei mass media tradizionali e anche dei nuovi media, può aiutare a traghettare nella popolazione generale. E ripeto, quello dei presidi e dei comportamenti semplici è un messaggio positivo che deve essere continuativamente dato a tutti e che può essere in qualche maniera oscurato dal sensazionalismo, sia nei media che lo trasmettono, sia delle persone che ascoltano, che possono dare meno attenzione a questi aspetti.
Un'ultima domanda, professore, riguardo la comunicazione dei media, appunto, relativa a questi fatti. Lei come la giudica finora?
Credo che nella Confederazione, in particolare in Ticino, siamo rispondenti ad una strategia che è quella di considerare quali sono gli elementi oggettivi rispetto a quello che si sa del coronavirus, e che quindi è corretta ed è, secondo me, né deficitaria né sensazionalistica, ma è comunque coerente alla strategia dell'Ufficio Federale di Sanità Pubblica che è stata presa per il coronavirus, che per inciso è molto più corrispondente a quella dell'OMS.
Quindi a livello di battuta voti positivi? Siamo promossi?
Sì, direi con buoni voti anche.
L'esperto di comunicazione politica e sanitaria Emiliano Albanese. Cambiamo ora argomento. C'è stato un altro grave infortunio sul lavoro in Ticino, coinvolto un operaio di 56 anni che abita nel Bellinzonese. La sua vita è in pericolo. L'uomo è caduto da un'altezza di 6 metri mentre effettuava dei lavori all'impiantistica del palco del Teatro Sociale di Bellinzona. E sempre a Bellinzona una forte esplosione si è verificata la scorsa notte, nelle scorse ore, alle scuole sud. Un ordigno artigianale è stato fatto esplodere verso l'1 30 nel campo di basket sul retro dell'edificio. Nessun ferimento, ma il fragoroso boato ha causato la rottura di numerose finestre della scuola elementare. Luigi Frasa ha raggiunto telefonicamente il portavoce della Polizia Cantonale, Claudio Ferrari.
Le nostre pattuglie hanno constatato che c'erano circa un 20-23 finestre che sono andate in frantumi. Nel campo di basket, che si trova al centro di questo piazzale, hanno trovato un piccolo foro, un foro di circa 10-15 centimetri per un centimetro più o meno di altezza. Da parte nostra abbiamo fatto intervenire la scientifica, che dai primi accertamenti ha potuto stabilire che questa esplosione era avvenuta da un oggetto artigianale.
Ebbene, solo danni materiali materiali, nessun ferito, bomba artigianale però di una certa potenza, e naturalmente l'inchiesta prosegue, ma non sembra opera di professionisti o altro, sergente maggiore Ferrari.
Sicuramente no, anche perché la zona è una zona battuta, quindi c'è carnevale, c'è un movimento di gente che va e che viene, quindi se era un test che volevano fare sicuramente avrebbero scelto un altro posto. Sta di fatto che comunque può essere un atto intenzionale. La potenza era data anche un po' da questo cortile che ha fatto un po' da cassa di risonanza, un po' per l'esplosione.
Il portavoce della Polizia Cantonale Ticinese Claudio Ferrari. Una notizia ora di carattere economico: è stato decisamente un buon anno il 2019 per EFG. La banca zurighese ha fatto registrare una crescita dell'utile netto del 34% rispetto al 2018, arrivando a 94 milioni di franchi. Bene anche la raccolta netta di fondi, in aumento del 4%, per un totale di patrimoni gestiti di 154 miliardi di franchi. Oggi si torna a parlare di Céline, la tredicenne di Spreitenbach che nell'estate del 2017 si tolse la vita dopo essere stata per mesi vittima di cyberbullismo. Il caso approda questo pomeriggio al Tribunale dei Minori di Dietico, nel Canton Zurigo. Ce ne parla Maria Iannuzzi.
Farò a pezzi la tua vita, la rovinerò, ti spezzerò il collo. Messaggi minacciosi che tempestano la giovane Céline ripetutamente per mesi. Messaggi che raggiungono la tredicenne ovunque, anche tra le mura di casa, perché il cyberbullismo corre via internet, tramite Facebook, WhatsApp, Snapchat, senza tregua. A vessarla è un'ex amica che non tollera che abbia una storia con il suo ex, un quattordicenne che sfrutta questa lite per soddisfare i suoi bisogni e mette a sua volta sotto pressione Céline, estorcendole un'immagine intima che invierà alla rivale, con il risultato che questa la pubblicherà in rete. Verrà vista da 500 persone. Pochi giorni dopo, il 28 agosto 2017, Céline si toglie la vita. I genitori di Céline, Nadia e Candide Pfister, in nome della figlia sono diventati attivisti e chiedono a gran voce che il cyberbullismo venga esplicitamente menzionato nel codice penale svizzero al pari dell'Austria. Gli autori di molestia, minaccia e umiliazioni in rete possono essere penalmente punibili se commettono reati quali ingiuria, diffamazione, estorsione, coazione. Nel febbraio dell'anno scorso la Procura dei minorenni aveva concluso che il suicidio di Céline non poteva essere attribuito ai due e aveva condannato il ragazzo per coercizione e la ragazza per minacce ed insulti a brevi incarichi di lavoro. I genitori di Céline si sono opposti alla pena inflitta al ragazzo, che oggi dovrà rispondere di coazione sessuale.
Non solo il drammatico caso di Céline, in Svizzera sempre più minori sono vittime di cyberbullismo. Nel 2018, secondo lo studio PISA, il 33% dei giovani è stato confrontato alla pubblicazione online di foto o video senza il proprio consenso. Un dato che ha spinto la consigliera nazionale socialista Yvonne Ferri a porre alcune domande al Consiglio federale su quanto viene intrapreso per proteggere i minori da questa problematica.
Lo studio PISA afferma che sempre più giovani sono toccati dal problema e personalmente ricevo regolarmente lettere di persone che hanno sentito qualcosa o di genitori che hanno bambini vittime di cyberbullismo. Il caso di Céline, essendo nelle mie vicinanze, l'ho seguito attentamente e mi ha anche occupato molto.
I genitori di Céline stanno lottando affinché il cyberbullismo venga esplicitamente menzionato nel codice penale svizzero al pari del Austria. Qual è la sua opinione al riguardo?
Personalmente la trovo giusta. Se avessimo un reato specifico, questo aiuterebbe anche a sensibilizzare. Ma sono consapevole che si aggiungono sempre nuove fattispecie penali e il mondo di internet, che è così ampio, pone grandi problemi e quindi posso anche comprendere i professori di diritto che invitano alla prudenza. Per la sensibilizzazione ritengo comunque che sarebbe uno strumento importante.
Il Consiglio federale la scorsa settimana ha risposto alla sua interpellanza sulla protezione dei minori dal cyberbullismo e soddisfatta della risposta.
È dettagliata in parte, ma d'altra parte il Consiglio federale si sottrae da alcune sue responsabilità, affermando che i cantoni sono responsabili, che vi è una piattaforma nazionale giovani e media mediante la quale genitori, docenti e assistenti vengono sensibilizzati. La Confederazione ammette di non poter valutare la qualità dei programmi di prevenzione a causa della carenza di studi in merito. Sono un po' delusa perché le difficoltà del cybermobbing vengono riconosciute poco.
la consigliera nazionale argoviese Yvonne Ferri. L'intervista era di Maria Iannuzzi. L'ultimo contributo ci riporta all'estero. Il suicidio assistito attivo è un diritto. A stabilirlo in Germania una sentenza della Corte Costituzionale che ribalta completamente la legge che finora permetteva soltanto l'assistenza passiva nell'accompagnamento a suicidio. Una vittoria per molti medici ed infermieri che rischiavano condanne pesanti. Da Berlino sentiamo Walter Raue.
È una sentenza destinata sicuramente a far storia e a far discutere. La Corte Costituzionale di Karlsruhe ha autorizzato oggi per la prima volta il suicidio assistito attivo per i malati terminali, dichiarando nulla e in contrasto con la Costituzione tedesca una legge approvata dal Bundestag nel 2015 che vietava esplicitamente qualsiasi forma di eutanasia e di suicidio medicalmente assistito. Secondo i giudici dell'Alta Corte, invece, porre fine consapevolmente alla propria vita con un adeguato accompagnamento di tipo medico e psicologico deve essere in ogni caso un diritto per qualsiasi cittadino. A rivolgersi alla Corte Costituzionale sono stati una serie di pazienti terminali, ma anche di medici e assistenti sociali che finora rischiavano una denuncia per omicidio colposo e omissione di soccorso con condanne penali fino a 10 anni. La legge tedesca permetteva unicamente l'assistenza passiva al suicidio, ma non quella attiva. Soprattutto l'Unione Cristiano-Democratica della cancelliera Angela Merkel si era sempre opposta ad un'abrogazione del divieto.
Spazio ora all'attualità sportiva, grazie dell'attenzione e buon proseguimento d'ascolto.